sono le 6:10 quasi, io comincerei anche perché vedo la sala già più che piena e questo da un certo punto di vista fa molto piacere per la filosofia, come dire. Non è una situazione sempre lasciata alle zone più rarefatte, ma a volte riesce a colpire nel segno e quindi la partecipazione diventa qualcosa di importante. Dunque, io sono Stefano Maso, insegno filosofia antica all'Università della Fosca di Venezia e la professoressa organizzatrice Maria Giacometti mi ha invitato a collaborare per alcune lezioni. Questa è la lezione dedicata alla sofistica.
E sì,
è stato un piccolo cambiamento perché ero impegnato la settimana scorsa e dunque la sofistica viene ad essere dal punto di vista storico grosso modo in parallelo al momento in cui Socrate ha affrontato la scena di Atene e ha dato il suo segnale importantissimo per quanto riguarda la storia della filosofia. Tra l'altro, una delle grandi questioni è se Socrate sia o non sia un sofista. Quindi diciamo che giocarci la sofistica prima o dopo Socrate è un problema del tutto relativo, anzi nascono una serie di questioni proprio se ci interroghiamo su questo. Allora, comincio con dire qualcosa della parola sofista, sofos è il sapiente normalmente, ma lo è anche il sofistes, il sapiente. Il sofos è esattamente colui che è dotato in un qualche campo, in un qualche settore, che ha delle doti. È anche una persona astuta. Solo più tardi, dopo Socrate, diventa essenzialmente il saggio, il sapiente. Il sofistes è invece l'esperto, colui che è saggio ma su certe specifiche cose. All'epoca di Socrate diventa poi colui che è saggio ma è anche un po' pretestuoso e orgoglioso della sua saggezza. È colui che dà lezioni di filosofia. Più tardi diventa il retore. E dunque ecco che proprio qui comincia a distinguersi la sapienza di Socrate e la sapienza del sofista. Vediamo di chiarire proprio questi punti. Intanto la parola sofia, che indica appunto la saggezza, è più che altro una saggezza che si guadagna con l'intelletto, con l'intelligenza. È la saggezza di colui che sa ragionare. I greci avevano un'altra parola per indicare la saggezza operativa, quella legata all'agire, ed è la parola che si dice, che si chiama phronesis. E allora questa phronesis, da cui il verbo phronein, che vuol dire pensare, ma pensare in modo preparato all'azione, dà proprio l'idea di una sapienza che viene tradotta per esempio in latino con la parola prudentia. L'uomo prudente è l'uomo che è saggio, ma che sa adattare la sua sapienza alle questioni operative. E Il Sophos è colui che, dicevo, ha una saggezza legata più al pensiero, pensiero teoretico. Il verbo theorein indica lo sguardo lontano, indica l'idea che si possa contemplare la realtà. Quindi il sapiente Sophos è in pratica colui che riesce a guardare il mondo, ne ha un'idea, ma si lascia conquistare da questa visione del mondo e cerca di rispondere a una serie di interrogativi di fondo che sono essenzialmente: chi sono io? Che cos'è il mondo che mi circonda? C'è un'origine? C'è una fine? Cosa vuol dire esistere? Ecco, questo è il quadro dei riferimenti del Sophos. Ma siccome alla domanda cosa vuol dire esistere si può rispondere a vari livelli, ecco che già qui scatta un meccanismo in base al quale il cosa vuol dire esistere diventa un cosa vuol dire esistere anche praticamente. E dunque il Sophos apre lo spazio anche alla phronesis e anche alla prudenza, come dicevo prima. Ma andiamo a guardare da vicino adesso che cosa sono gli elementi della realtà che noi conosciamo. Insomma, io posso guardare la finestra, osservare il banco, controllare questo microfono. E per definire queste cose uso delle parole. La questione è: c'è una relazione precisa tra il mio linguaggio, cioè tra le cose che dico, e gli oggetti? Allora, facciamo un breve disegno, un breve schema. Qua abbiamo le cose. E io mi accorgo delle cose nel momento in cui riesco a percepirle. Però il problema è che cosa io percepisco? Ciò che percepisco è quello che io capisco delle cose. Cioè è il risultato di un'operazione molto complessa che è legata ai miei sensi, alla mia mente, al modo in cui io sono organizzato. Ma il problema è che poi non solo io percepisco qualcosa delle cose, dell'oggetto A, dell'oggetto B, dell'oggetto C, il problema è che poi anche chiamo queste cose per nome. Allora, se io chiamo tavolo, se chiamo microfono, c'è tutto un problema legato al fatto. Quello che io intendo con la parola tavolo, con la parola microfono, corrisponde esattamente a ciò che sta dall'altra parte, cioè corrisponde esattamente alle cose. Proviamo a usare una parola conosciuta da tutti, casa. Va bene? Allora, se io dico casa, tutti quanti voi immediatamente capirete che sto alludendo a un luogo dove si abita. Ma se io dessi in questo momento a ciascuno di voi un foglio e vi pregassi di disegnare la casa, nessuno di voi disegnerebbe la stessa casa. Certo, nessuno mi disegnerà una motocicletta, però siamo abbastanza d'accordo che le possibilità di interpretare la casa sono molteplici. E certamente se siamo qui, molti di voi cominceranno a disegnare una casa con un tetto pendente, con delle finestre, delle porte. Se fossi a New York probabilmente comincerete a disegnare dei grattacieli. Se abitaste in Africa, immaginiamo qualche casa, magari anche in situazioni vicine alla palafitta. Ma non parliamo di quello che accade se andate in Groenlandia o in altre zone dove mi disegnano un iglu. È chiaro, nessuno mi disegna un treno, ma tutti disegnerete qualcosa nel luogo dove si abita. È la casa questa? Cioè, che relazione c'è tra il limite all'interno del quale sta ciò che intendiamo per casa e la parola che le adopera? Quindi abbiamo già un primo problema. Gli oggetti non sono proprio identici, anche se li chiamiamo con lo stesso nome, anche se li consideriamo identici. E poi abbiamo anche il problema del linguaggio, perché immaginiamo che noi stessimo parlando proprio della stessa casa e la vediamo, ecco, là c'è una casa, immaginiamo di vederla fuori dalla finestra, no, c'è una casa, sarebbe identica per tutti noi, ma immaginiamo che noi siamo di origini diverse, e allora c'è qualcuno di voi che parla il francese, qualcuno che parla il tedesco, qualcuno che parla l'inglese, ed ecco che per chiamare quell'oggetto uno direbbe house, uno direbbe maison, un altro direbbe casa. Quindi anche qui c'è un altro problema, un doppio ostacolo a livello di linguaggio e a livello di oggetto. Quindi quando Socrate e i sofisti si chiedono che cos'è questo, rispondere a questo che cos'è questo, che apparentemente sembra la cosa più banale del mondo, in realtà investe una serie di questioni notevolissime. Platone e molto probabilmente anche Socrate, questo lo dico perché siamo all'interno di uno dei dialoghi di Platone, sapete che Platone nei suoi dialoghi adopera come protagonista molto spesso proprio Socrate, e quindi a volte Socrate personaggio e Socrate autore possono anche essere coincidenti. Platone e Socrate in un dialogo che si chiama il Cratilo pongono proprio questo problema: che cosa si intende per parola, per nome e per oggetto? E nascono grosso modo due ipotesi. Una ipotesi che sembra molto vicina al nostro modo di intendere, che viene detta convenzionalista, come dire le parole sono una convenzione, un accordo che stabiliamo tra di noi, e un'ipotesi di altro tipo, piuttosto arrealista. Come dire, sì, è vero, questa la chiamiamo casa, questo lo chiamiamo fuoco, ma in realtà quel significato e quella parola, attraverso una serie di modificazioni che possono essere spiegabili sul piano linguistico, non potevano che alludere a quel lente. Come dire, il fuoco si chiama fuoco perché ha delle caratteristiche particolari. Facciamo un esempio molto semplice. Sapete che cos'è una onomatopea? Cioè quando noi usiamo delle parole che assomigliano moltissimo ai caratteri di un oggetto. Quindi quando noi per esempio diciamo crepitare, tutti quanti voi sentirete che nell'uso di questi vocaboli, di questi suoni, avete quasi l'effetto onomatopeico dell'oggetto, il crepitio, vi sembra di sentire il fuoco che brucia. Lo stesso, secondo Platone, può succedere anche per tante altre parole, ma addirittura l'ipotesi che fa Platone è che forse tutte le parole in origine avessero un nome ben preciso, vicino alle caratteristiche dell'oggetto, cioè una stretta corrispondenza tra nome e cosa. L'altra ipotesi, quello che facevo, quella del convenzionalismo, è quella che è la più pratica di spiega il mutevole e l'infinito numero di espressioni che si usano nel mondo per definire le cose. Platone, e poi Socrate, però, si chiedono: ma se è difficile capire cos'è una cosa, e se è problematico nominarla, che ne è della verità? Come faccio a dire quella è una casa ed essere sicuro che sto dicendo la verità? Perché guardate bene, la verità è legata al fatto che quell'oggetto sia davvero una casa, al fatto che la parola casa che adopero sia quella che tutti intendono per significare quell'oggetto. Faccio un esempio ancora più semplice, così ci capiamo ancora di più. Ecco, vedete questo cappotto? È bianco. Allora, il problema è vero o falso dire che è bianco? Immaginate che io abbia un problema di vista e per me quello risulti bianco. Il mio dire è bianco, è verità o falsità? Se voi dite è falsità, significa che mi state considerando in questo momento un ingannatore. C'è qualcuno che sta cercando di dire una cosa che non è vera. Però siete anche voi perplessi in certe situazioni, quando di fronte a un colore cominciate a dubitare che sia rosso o che sia arancione, che sia un verde bottiglia o un blu acqua. Insomma, ci sono delle situazioni di confine dove la sicurezza, questo è giallo, questo è arancio, non coincidono. E poi passiamo ad altre esperienze. E allora ecco che io dico, ottimo sto caffè. E un altro dice, ma è schifezza sto caffè. È dolce? No, è amaro. Ma chi ha ragione? Chi dice la verità? È possibile arrivare alla verità? E la questione è, se non sono sicuro di giungere alla verità in questi casi, perché devo essere sicuro di giungere alla verità negli altri casi? Insomma, dove sta un confine? La verità è oppure non è? Non è che ci sia la mezza verità. Non è possibile dire è quasi vero, no, no, o è vero o è falso. Il problema dei sofisti nasce proprio in questa situazione, perché si pone la questione rispetto alla possibilità o meno di dire la verità. Platone alla fine, e con lui Socrate, risolvono il problema dicendo che una semplice parola in sé non è né vera né falsa. Esempio: bianco, è vero o falso bianco? Che vuol dire? Non vuol dire niente. Devo dire quello è bianco, allora sì, posso porre il problema, è vero o è falso? E ho detto quello è bianco, ma bisogna che ci mettiamo d'accordo dove andava il mio braccio, perché io in questo momento andavo qua, e quindi voi dite è vero, se invece andavo qua dite è falso. Quindi la singola parola non ha la possibilità di essere considerata vera o falsa, occorre che costruiamo una frase, e questo è già un primo passo importante, cioè la verità o falsità emerge da una proposizione. Una proposizione che prevede la presenza del verbo essere. E qui i problemi ricominciano dal capo. E che cosa vuol dire il verbo essere? Il verbo verbo essere vuol dire tante cose. Ma quello che è drammatico è che se io scrivo, non so, una semplice parola come come è, voi vi rendete conto che in questa parola ci sono due significati. Se io scrivo la parola A, voi vi rendete conto che ci sono anche qui due significati. Cioè, qui abbiamo il significato legato al verbo avere e abbiamo il significato legato al verbo essere, perché in questo momento è presente il verbo avere. D'accordo? Non abbiamo solamente il verbo avere, abbiamo anche la presenza del verbo avere, quindi diciamo questo è il verbo avere. Qua è la stessa cosa, solo che il verbo coincide, perché dico che questo è il verbo è. Quindi questa espressione che rinvia al verbo essere è particolarmente fondamentale, perché da un lato rinvia alla esistenza, dall'altro indica qualcosa che si connette a qualcos'altro. Quindi da un lato ha in sé l'esistenza, dall'altro attribuisce l'esistenza a qualcos'altro. Ecco, su questi piani comincia a porsi il problema. Perché? Perché se noi andiamo a riflettere sulla parola essere, capisco che essere esiste e ha un certo significato. Ma se io dico la parola nulla, il nulla esiste? Capite che nasce un gravissimo problema, perché da un certo punto di vista il nulla significa che non è niente, quindi che non esiste, ma dall'altro punto di vista io ho appunto detto nulla, quindi io ho detto che c'è il nulla. Questo è o non è contraddittorio? Ecco, i greci hanno cominciato a interrogarsi molto presto su queste questioni. E ci fu una posizione di un personaggio che avete sicuramente sentito nominare, che è Parmenide, il quale dice: solamente l'essere è e il non essere non è. Purtroppo contraddicendosi, perché nel momento in cui dice il non essere non è, intanto sta dicendo che non essere non è. Parmenide cerca in tutti i modi di dimostrarci che dobbiamo capire cosa lui intendeva dire, cioè che intendeva dire qualcosa che non si può né dire né pensare. Però tanto per farci capire che ci sta parlando di qualcosa che non si può né dire né pensare, quel qualcosa lo sta facendo esistere. Cioè per dire che non esiste, lo concede. Ma adesso rovesciamo il problema. Io dico, non ci sono gli UFO, ma se seguiamo il ragionamento di prima, per dire che gli UFO non esistono, intanto li ho ammessi. Non ci sono i cavalli volanti, tutti sarete d'accordo che non ci sono i cavalli volanti, però intanto per dire che non ci sono i cavalli volanti, io ho fatto esistere i cavalli volanti. Quindi state cogliendo la potenza della parola e del linguaggio che hanno la forza di mettere in scena la realtà. Lavorando su queste questioni si può scendere anche a livelli molto più operativi, perché posso chiedere a qualcuno: ma è buono o cattivo questo personaggio? E ovviamente ci saranno possibilità di dimostrare che è buono o che è cattivo, ma peggio ancora, ci sarà la possibilità di interrogarsi: ma che vuol dire che è buono? Ma perché per noi è buono questo e per quegli altri è cattivo? Cosa vuol dire essere giusto o essere ingiusto? Cos'è il bene? Cos'è il male? Capite che si apre tutto un territorio che tutto sommato oggi noi definiamo come relativismo. Tutto è relativo. Ebbene, intorno alla metà del V secolo a.C., un filosofo, Protagora, per la prima volta, con chiarezza, cominciò a dire che tutto, ma proprio tutto, dipende dall'uomo. E disse: l'uomo è metron di tutte le cose. La parola metron è la parola che conosciamo tutti, che significa metro, no? Il metro è la misura. L'uomo è misura di tutte le cose. E Protagora aggiunge: di quelle che sono, dato che sono, e di quelle che non sono, dato che non sono. Questo è un pensiero un po' più complesso di quanto non sembri a prima vista. E allora, per non sbagliarci, io ho fatto delle fotocopie che ci serviranno adesso per seguire un po' insieme questo discorso. Ecco, pagina 67, abbiamo proprio quello che è il passo più significativo del pensiero di Protagora. Siamo all'interno di un dialogo di Platone, il Te e Teto, e è Socrate che sta parlando. Socrate dice: c'è caso che tu abbia detto un concetto non banale sulla sapienza, anzi, quello che esprimeva anche Protagora. Protagora che disse in modo in parte differente proprio la stessa cosa. Egli afferma che, ecco il testo di Protagora, l'uomo è di tutte le cose misura, di quelle esistenti, dato che sono esistenti, di quelle non esistenti, dato che non sono esistenti. Non hai letto? Sì, più volte. E il dialogo continua. Ma riflettiamo un attimo su questo testo. È l'uomo che è la misura, è l'uomo che è metron. Vuol dire che per il fatto di essere misura può misurare. Quanto è lunga questa stanza? Per misurare la lunghezza di questa stanza voi prendete il metro. Il metro quanto è lungo? Un metro. Allora, per misurare la stanza occorre che abbiamo un metro, occorre che abbiamo una misura, e grazie a una misura otteniamo la misura. Quindi grazie alla misura di un metro otteniamo 8 metri. Ma se io avessi un metro diverso, un metro lungo 2 metri, grazie a quella misura otterrei 4 metri. Se il mio metro fosse da 4 metri, questa stanza misurerebbe 2 metri. È chiaro? Cioè, la misurazione della realtà dipende dal fatto che io adotti una certa misura. Ora, siamo praticamente tutti d'accordo, oggi come oggi, che si adopera in Europa la misura decimale, ma gli inglesi hanno stentato a lungo ad accettare il sistema di misure adottato nell'Europa continentale. Lo stesso vale per i pesi, lo stesso vale per la misura della velocità, eccetera, eccetera. Per sapere quanto è pesante un oggetto dobbiamo avere una misura che ci servirà da punto di riferimento per poi ottenere il risultato. E ecco qua la situazione: l'uomo è misura di tutte le cose, quindi è lui che è il metro di quelle esistenti, dato che sono esistenti, e quindi io sono misura di questa stanza perché esiste la stanza, e dunque in qualche maniera essa risponde ai parametri che io costituisco. Ma l'uomo è anche misura delle cose non esistenti, nel senso che non sono esistenti. Cioè, è perché io sono un certo tipo di misuratore che le cose esistono o non esistono. Se una cosa non esiste, io posso fare il salto mortale, ma non riuscirò a misurarla. Non sarò il metro di questa cosa. Peggio ancora, se una certa cosa non rientra all'interno dei parametri che io sono in grado di gestire, lo stesso, quella cosa non esiste. Oggi voi sapete benissimo che cosa sia la ricerca scientifica fatta al CERN di Ginevra o quali siano le prospettive della scienza moderna, ma tutti quanti avrete sicuramente sentito parlare di atomo. Nessuno l'ha mai visto fino a 7-8 anni fa. L'atomo è stato fotografato con un particolare microscopio, e solo un tipo di atomo. Tutto il resto è solo teoria. Cioè, noi siamo convinti che la struttura della realtà è legata a una materia che è fatta di atomi e di particelle subatomiche, ma gli atomi, il primo atomo è stato visto non più di 10 anni fa, visto, cioè fotografato. Ovviamente esisteva attraverso altri parametri, così adesso al CERN di Ginevra non si fa altro che dare conferma a certe particelle subatomiche, a certi raggi, non tanto perché si vedono, ma perché se ne vedono delle conseguenze. Se qualcosa non appartiene al sistema di misurazione che noi conosciamo e che noi stessi siamo, quella cosa non esiste, per noi non esiste. Esiste solamente ciò che appartiene al nostro sistema di verifica. Ed è un po' questo quello che cercava di dire Protagora. L'uomo è misura di tutte le cose, di quelle esistenti dato che sono esistenti e di quelle esistenti dato che non sono esistenti, dicendo in questa maniera che quando una cosa non esiste, non esiste perché non si fa riconoscere, non si fa percepire. Voltate pagina, vediamo come procede Socrate confrontandosi con questo pensiero di Protagora. E dunque lui non dice più o meno che nel modo in cui ciascuna cosa appaia a me, tale è per me e così anche per te, dato che siamo uomini entrambi. La questione è, bene, io sono un uomo, quindi questo è il microfono, anche voi siete esseri umani, quindi anche per voi questo dovrebbe essere un microfono, è così? E del resto, quando alle volte soffia il vento, qualcuno tra di noi rabbrividisce e un altro no, uno appena e l'altro molto, appunto, dice Tesi. Ma allora dovremmo dire che il vento in se stesso, è freddo o no? Oppure crederemo a Protagora che il vento è freddo per chi rabbrividisce e per l'altro no? Così pare. Dunque, ogni cosa appare in quel modo a ciascun soggetto? Sì, ma appare vuol dire essere percepito? Certamente. Allora apparenza e percezione sono la stessa cosa per i corpi caldi come per ogni altra esperienza analoga, come appunto ciascuno la percepisce tale si dà il caso che sia per ciascuno. Allora abbiamo questa serie di parole che si incontrano. Abbiamo la parola percepire, abbiamo la parola apparire, e abbiamo la parola essere. E il problema è questo. L'uomo è misura di tutte le cose, significa che le cose dipendono da come le percepiamo, oppure dipendono da come ci appaiono, oppure dipendono da come sono. Percepire, apparire, essere non sono la stessa cosa. Ritorna la domanda chiave. Ma noi riusciamo mai a sapere che cos'è una cosa? Allora, secondo Protagora, no. Secondo Protagora non riusciamo mai a sapere che cos'è una cosa. Perché noi diremmo sempre che quella cosa è quello che ci appare, quello che noi percepiamo di essa. Quindi non ci sarà mai possibile dire di che colore è quello del cappotto. Non ci sarà mai possibile essere sicuri se un uomo è buono o è cattivo. Non ci sarà mai possibile dire se esistiamo oppure no. Perché anche la parola esistere può essere legata all'illusione di esistere. Pensiamoci un attimo. Pensiamo un attimo a un esistere un po' più completo. Cioè l'esistere come io ritengo di esistere, come ciascuno di noi ritiene di esistere. E vi pongo la domanda. Lei è felice? Lei sta esistendo in modo da potersi giudicare felice? Oppure lei si ritiene ricco? E proviamo a immaginare. Ciascuno di noi è capace di dire, beh sì, mi ritengo ricco. Però poi si scopre che c'è qualcuno che è molto più ricco di me. E allora magari io sembro un poveraccio nei confronti di costui che è ricco. E lo stesso la felicità. Cosa vuol dire che sono felice? Che esisto e sono felice. E capite che da capo anche il verbo essere è messo in discussione. Io non sono più in grado di dire esattamente che cosa sono. Perché come cerco di dirlo, mi accorgo che per dirlo devo far mente locale una serie di altri elementi che contestualizzino il mio esistere. Allora i sofisti e Protagora capiscono l'importanza del linguaggio e una delle questioni decisive e diventano per questo famosissimi nell'epoca di Socrate, di Platone, quindi nella Atene nel quinto e quarto secolo, in quell'epoca cominciano a insegnare ad usare il linguaggio in modo appropriato, cioè si tramutano in grandi esperti della parola. Diventano un po' alla volta dei retori. Il retore è una persona molto acculturata che adopera la sua intelligenza e la sua capacità di uso delle parole proprio per sfruttarne al massimo la potenza. Immaginiamo quello che è diventato il rettore oggi. Il rettore oggi è diventato o il politico o l'avvocato. Partiamo dal secondo versante, quello dell'avvocato. Ora, voi cosa pensate che debba fare un avvocato? Deve, come suo compito, usare la parola per difendere il suo cliente. È solo quello lo scopo dell'avvocato. Forse qualcuno di voi pensa che l'avvocato deve accertare la verità? Non esiste. Nessun avvocato cerca di accertare la verità. L'avvocato ha come compito quello di portare prove convincenti, persuasive, perché poi un'altra figura, il giudice, stabilisca se la serie di prove che lui ha portato sia superiore a quelle portate dal pubblico ministero o da un altro avvocato. Insomma, la verità nasce da un dibattito, da uno scontro tra due posizioni. Quindi quello che a noi persone comuni dotate di buon senso scandalizza, cioè questo difende la persona A, due mesi dopo attacca la stessa persona, sta semplicemente facendo il suo mestiere. Prima sono pagato per dimostrare che lui è innocente, dopo trovo qualcuno che mi paga meglio per dimostrare che lo stesso è colpevole. La mia abilità è proprio nell'usare l'argomentazione nel modo più efficace. E allora andiamo a prendere un altro passo, a pagina 87, e leggiamo il frammento 27 che è tratto da un filosofo tardo, Seneca, il quale cita Protagora. Di Protagora noi non abbiamo un testo completo, abbiamo una serie di frammenti. Uno è quello che vi ho detto prima, e poi c'è questo qua. Protagora afferma che su ogni argomento si può dibattere sostenendo tesi opposte. Quindi Protagora è il primo che sostiene quanto vi ho detto poco fa. Osservate la raffinatezza di Protagora. A cominciare dal fatto stesso se ogni argomento possa essere dibattuto sostenendo tesi opposte. Cosa vuol dire? Per ogni tesi posso dimostrare il contrario. Ebbene, anche della tesi che dice che di ogni tesi posso dimostrare il contrario, posso dimostrare il contrario. Quindi abbiamo un esempio fondamentale di quale sia, come possiamo chiamarlo, quale sia la raffinatezza di questo tipo di percezione della potenza del linguaggio. E al 28 leggiamo: sostengono i greci, e per primo Protagora, che ad ogni argomento si contrappone un argomento. Andiamo adesso al 29, tratto da Aristotele. Un falso entimema, cioè una falsa dimostrazione, è la seguente: rendere più forte l'argomento più debole. E per questo, a buon diritto, gli uomini rigettarono il messaggio di Protagora. Quindi capiamo da queste parole che Aristotele non è d'accordo con questo messaggio di Protagora, ma intanto ce lo dice. E qual è il messaggio di Protagora? Che Protagora sosteneva che un uomo, un rettore, un avvocato, un politico, è un grande politico, è un grande rettore, è un grande avvocato quando riesce a rendere l'argomento più debole più potente. Quindi quando riesce a vincere avendo a disposizione pochi elementi. L'abilità è proprio questa: rendere più forte l'argomento più debole. Aristotele poi aggiunge: è menzogna, infatti, e non verità, ma ha un'apparenza ragionevole, e non nell'ambito di ogni arte, ma solo nella retorica e nella linguistica. Cioè Aristotele dice: resta che comunque è menzogna, anche se tu hai reso più forte l'argomento più debole. Ma Aristotele dubita un attimino di quello che ha appena detto, perché adesso spetta a lui, ad Aristotele, il compito di dimostrare che ha ragione. E Aristotele, per dimostrare di aver ragione, deve costruire un grande sistema logico. Ma guardate che non riesce mica tanto a vincere contro le repliche che potrebbero arrivargli dai seguaci di Protagora, perché Pitagora potrebbe benissimo rispondere: ma chi ha detto che il tuo argomento che dimostra che il mio argomento è falso non sia il tuo falso? Cioè che sia vero, caro Aristotele, che ho ragione io e non tu. Dove si basa il fatto che tu dica che io dico menzogna e che tu dici la verità? Dove si basa? E qui il problema diventa sempre più complicato, perché il motivo, la strada più semplice per risolvere la questione è la seguente: ci affidiamo a qualcuno che sappia bene le cose e andiamo da un esperto, oppure ci affidiamo al più esperto di tutti e quindi eccoci un Dio, è un Dio che ci dice cosa è vero e cosa è falso, è il Dio che ci dice questo è giusto e questo è sbagliato. E pensate un po' se non è questa la soluzione più praticata nei 3000 anni che ci separano da allora: costruire religioni, costruire ideologie, sistemi di convenzione, leggi, costituzioni, e addirittura immaginare che ci siano delle costituzioni fondate sul diritto naturale. Ma che è il diritto naturale? O leggi che derivano dal cielo. Però bisogna crederci. Uno può dire, bravo Mosè, cosa ci dice al riguardo degli dèi il nostro Protagora? Non avete il foglio con voi, però vi posso leggere cosa dice sugli dèi. Riguardo agli dèi, dice Protagora, né se esistono, né quale natura abbiano, io sono in grado di affermare. Molti sono per me gli impedimenti. Cioè dice che non posso dire né che esistono, né che non esistono. Ci sono molti argomenti contrari, e se sostenessi che esistono e se sostenessi che non esistono. Ovviamente, come potrebbe capitare al giorno d'oggi in certe aree del nostro pianeta, per questo fu condannato a morte dagli Atenesi e strappò, ma morì in mare fuggendo. Come dire, se si va al fondo delle cose è difficile garantirsi di non pestare i piedi a qualcuno. Allora, le massime autorità terrestri, ma anche quelle ultraterrestri, non è detto che non siano, che non sia possibile metterle in discussione. Anzi, se tu sei un autentico sofista, il primo bersaglio sarà quello più importante. E siccome erano abili, e siccome argomentavano bene, molti sofisti finirono anche per fare i legislatori delle città. Loro stessi che avevano sostenuto che comunque le leggi sono relative, sono convenzioni. Protagora non fu l'unico dei sofisti importanti. Ve ne cito almeno un altro, che per certi aspetti sembra essere più conosciuto di Protagora, perché ci sono arrivati dei testi, diciamo in maniera un po' fortunosa, ma insomma possiamo leggere qualche pagina di costui, che si chiama Gorgia. Questo sofista ha dato delle dimostrazioni incredibili di abilità. Intanto ve ne racconto una. A un certo momento decide di dimostrare la sua abilità provando a elogiare Elena, Elena di Troia, quella sciagurata grazie alla quale era scoppiata la guerra epica tra i greci e i troiani. Voi sapete che grosso modo la vicenda è banalissima. Elena si innamora di Paride, Paride è un troiano e decide di scappare assieme, Paride se la porta a Troia. Non l'avesse mai fatto. Il marito organizza subito un esercito e decide di andare a riprendersi la moglie che era finta dall'altra parte. Questo, in sostanza, è il filo conduttore del più grande racconto epico della nostra tradizione occidentale. 10 anni per riuscire ad attaccare la rocca di Ilio e altri 10 anni per riuscire a tornare a casa, e a casa torna praticamente uno solo, Ulisse. Moriranno tutti, anche Achille. Disgraziata Elena, colpa sua. E no, Gorgia scrive l'encomio di Elena, cioè difende Elena. E colpisce nel segno, nel senso che quali elementi aveva questo grande avvocato? Comincia a dire, ma Elena fu lei che partì o fu Paride che la trascinò? Se fu Paride, la colpa è di Paride e non di Elena. Ma poi, anche se non fosse così, Paride era bello brutto. Tutti dicono che era bellissimo, ma allora è stata la bellezza di Paride ad attrarre Elena, che se n'è andata dall'altra parte. Ma poi, diciamoci la verità, era innamorata o meno? Non è la colpa dell'amore, date la colpa a Elena. E per i greci l'amore è addirittura qualcosa che è divinizzato, c'è un dio, il dio Eros. E come voi volete dare la colpa a un dio? Ma non prendiamoci in giro. Ed ecco, in questa maniera il buon Protagora, scusate, un buon Gorgia, riesce a dimostrare che volendo ci sono argomenti molto importanti che ci consentono di dimostrare che Elena non è per niente colpevole, anzi, povera Elena, che è stata bersaglio di tante critiche e che è stata così disprezzata per tutta l'antichità. Ovviamente il nostro Gorgia sa benissimo che cosa sta dicendo e cosa sta facendo, e verso la parte conclusiva dell'encomio dice: vi state rendendo conto chi cosa sia la parola? E dice: voi che mi state leggendo, la parola è potente signora, con un piccolo corpo riesce a far condannare qualcuno oppure riesce a farlo salire nell'Olimpo. Oggi con i nostri sistemi video, con i nostri sistemi di comunicazione di massa, ci rendiamo conto cosa significhi una parola detta a un certo punto, una immagine usata in un certo modo oppure in un altro, e quella persona può essere condannata, vilipesa, non può difendersi, o viceversa, può essere lodata, idolatrata, semplicemente perché c'è una abilità nel presentare una piccola scena. L'incontro di Elena si conclude con una parola spettacolare e dice: bene, spero che abbiate capito che tutto quello che ho detto era un puro gioco da bambini. Punto. Quella consapevolezza assoluta di questo grandissimo pensatore, che riesce a dimostrare come funziona il sistema del linguaggio e dell'argomentazione, ma che non tratta i suoi lettori da stupidi e alla fine dice: guardate che mi stavo prendendo in giro. Però per noi resta il problema, perché per noi resta da capire, ma fino a che punto è possibile stabilire che qualcuno ci sta prendendo in giro oppure non ci sta prendendo in giro? E dunque si torna all'argomento di prima: fino a che punto è vero o è possibile stabilire la verità di qualcosa? In un altro testo che ci è giunto al frammentario, Gorgia decide di mostrare la sua capacità affrontando il tema dell'essere. E se il titolo a cui fa riferimento il poema di Parmenide può essere questo, sull'essere, il titolo che dà al suo trattato Gorgia è sul non essere, e quindi vuole dimostrare che niente è, e lo fa attraverso una serie di passaggi estremamente importanti che noi vediamo nell'ultima pagina che vi ho proposto. Osserviamo questi passaggi perché sono in una progressione assolutamente spettacolare. Gorgia afferma che nulla esiste. Scriviamo, nulla esiste. Attenzione che non è un'espressione facile, perché su questo Gorgia ci lavora, perché dire che nulla esiste significa che non esiste nulla, o che esiste nulla, ma lasciamo stare qui. Cioè, nascono tutta una serie di problemi legati alla semplice espressione nulla esiste. E poi continua dicendo, e peraltro se esiste è inconoscibile. Allora, Gorgia prima elabora tutta una serie di dimostrazioni che gli consentono di dire che nulla esiste, ma appunto si rende conto che, nonostante possiamo anche seguirlo fino in fondo, qualcuno potrebbe obiettargli ancora qualcosa. E insomma, per rompere questa serie di argomentazioni e controargomentazioni, dice: se, quindi se anche qualcosa esiste, questo qualcosa sarebbe inconoscibile. Chiaro? Cioè, non sarò mai sicuro che io sto conoscendo davvero che cosa c'è là sopra. Perché per me è un cappotto, per qualcuno di voi è un'opera d'arte, per qualcun altro è un fiore, per me è rosa, per uno di voi è rosso, per un altro è viola, tra l'altro è rosa o viola? Violetto o... ciclamino. Insomma, il problema è che se anche ipotizziamo che esista sul serio, la questione è che rimane inconoscibile, cioè ci sono infiniti modi per definirlo. Il risultato è che non sono in grado di stabilire quale di questi modi mi consenta di dire esattamente di cosa è composto l'arte. Però, ancora una volta, il Gorgia dice, immaginiamo che si riesca, e quindi se anche fosse conoscibile, cioè se esistesse e anche fosse conoscibile, tuttavia non sarebbe esprimibile agli altri. Quindi se esiste e è conoscibile, allora sarebbe inesprimibile. Ecco, vi rendete conto che siamo ritornati al punto di partenza da cui siamo mossi all'inizio della giornata? Cioè, dice, può anche essere lì, va bene, diciamo che quello è un cappotto rosa, però il modo in cui dico che è un cappotto rosa è un problema, perché può darsi che voi non capiate le mie parole, che voi parliate un altro linguaggio, che il mio modo di intendere il rosa non coincida con il vostro. Per esempio, io dico, sì, sono assolutamente d'accordo che per tutti quanti voi quello è bianco. Ma non perché sia bianco, perché per me la parola bianco significa rosa. E capite che si diventa un intrico complessissima la questione. E quindi, ecco che non solo io, che sono Gorgia, vi dimostro che nulla esiste, ma se anche voi insisteste, vi potrei dimostrare che sarebbe inconoscibile. E se anche esistesse e fosse conoscibile, sarebbe inesprimibile, non sarebbe possibile indovinarlo. E leggiamo cosa segue. Andiamo al numero 3. È necessario, afferma infatti, che se qualcosa esiste, non sia uno, né molteplice, né ingenerato, né generato. Nulla potrebbe allora esistere, perché se esistesse, sarebbe una delle due cose. Ma che non possa essere uno, né molteplice, né ingenerato, né generato, e gli prova a dimostrarlo rifacendosi in parte a Melisso, in parte a Zenone, eccetera, eccetera, eccetera. Procede, cioè, punto per punto, scardinando i vari passaggi. Ma quello che è bello è che a un certo momento giunge a dire, ma allora, se io riuscissi a dimostrare che i cavalli riescono con la loro quadriga a solcare il mare, questo sarebbe vero o falso? E risponde, questo sarebbe vero, perché qualsiasi cosa che io dica è comunque vera e comunque non sarebbe meno vera del suo contrario. Cioè, la dimostrazione che qualcuno potrebbe sostenere per dimostrare la falsità di quello che io dico non avrebbe nessun elemento, in ultima analisi, per essere più vera della mia falsità, o viceversa, quella stessa dimostrazione sarebbe comunque falsa, ma proprio perché sarebbe falsa, esisterebbe. In quanto falsa, ma esisterebbe. Ecco, questi che sembrano, Aristotele li ha chiamati prima, giochi eristici, in realtà sono problemi che non sono così semplici da liquidare. Perché gli sforzi che vedremo di tutta la filosofia antica, lo stesso Platone e poi Aristotele, furono sforzi destinati a prospettare una visione della realtà che riuscisse a superare gli equivoci e le ambiguità di questa posizione. Ci sono riusciti, e come dire, da un certo punto di vista sì e da un altro punto di vista no. Cioè ci sono riusciti perché il modo in cui per esempio Aristotele ha cercato di risolvere il problema del divenire, di spiegare il divenire, è un modo che in fin dei conti sta sullo sfondo anche delle teorie moderne del movimento. Perché pensate semplicemente alla difficoltà di dire, faccio un esempio semplicissimo che tutti conoscerete, che cos'è una casa, o meglio ancora, che cos'è un computer. Allora voi dite, bene, questo è il mio computer, vediamo se ce n'è uno là, eccola, quello è il computer, adesso vado là, il cambio software. È lo stesso computer di prima o no? Voi direte da un certo punto di vista sì, da un certo punto di vista no. Dopodiché mi arriva un avviso che è uscito un altro sistema base, un altro sistema operativo. Lo cambio. Ma è lo stesso computer o no? E caspita, mi è partito l'hard disk. Cambio l'hard disk. Ma è lo stesso computer o no? Oppure mi hanno scheggiato la confezione, vado per comprare la scatola e mi danno una scatola arancio, riprendo tutto quello che c'è dentro, lo trasferisco, è lo stesso computer o no? La casa è lo stesso, ci cambio tutto l'arredamento, è la stessa casa o no? E quante volte dopo 10 anni andiamo a visitare una città che avevamo visto 10 anni prima. È la stessa città di prima o no? Ma la stessa strada che percorro ogni giorno, l'ho percorsa oggi, la stessa strada di ieri o no? C'è qualcosa che permane, c'è qualcosa che muta. E quello che permane è quello che Aristotele decide che si chiama l'essenza. Quindi c'è un'essenza e qualcosa che muta. E quando qualcuno muore, è ancora un essere umano o no? Quindi è cambiata anche l'essenza? Quando la mela me la sono mangiata, l'essenza della mela dove è andata? Insomma, è inverno. Che bello accendere il caminetto. E ci metto i giochi, ma dopo un po' i giochi non ci sono più, l'essenza dei giochi dove è andata? Sì, è diventato caldo, cioè, ma dove è andato il pezzo di legno? Quindi vedete che anche la proposta di Aristotele non è così tranquilla, non riesce a superare tutti gli inconvenienti di dire che il divenire è legato a qualcosa che c'è e qualcosa che invece muta. E quindi, tutto sommato, lo sforzo di Platone e di Aristotele rimane problematico, perché si è mosso in una direzione che non era certo l'unica alla quale si poteva muovere, ma che, per quanto non fosse l'unica, è quella che arriva fino ai giorni nostri, perché tutti noi oggi siamo convinti, come era convinto Aristotele, che comunque una qualche essenza ci sia. Quell'essenza che ci consente di dire che quella è una sedia e che quella è una sedia, d'accordo? Sono diverse, ma dicendo sedia le consideriamo identiche. Quindi questa essenza che c'è, eppure non è la stessa cosa, oppure l'essenza che scompare quando qualcosa viene distrutto, o qualcosa nasce, perché anche quando qualcosa nasce, insomma, mica questione da poco. quando un essere umano è un essere umano. Sapete benissimo i problemi che ci sono al giorno d'oggi, ma si era così tranquilli fino a qualche ventennio fa, quando si diceva che una persona è nata quando c'è stato il parto. Adesso sono problemi enormi. E quando una persona è morta? Non è mica facile, perché si era trovato un accordo nel dire quando c'è l'encefalogramma che è diventato piatto, 100 anni fa, quando il cuore non batteva più, e siccome il cuore ogni tanto a volte riprendeva a ribattere, aspettavano 3 giorni prima di seppellire. E il vecchio Edgar Allan Poe ha impostato tutta una serie di racconti immaginando che uno si svegli dopo 4 giorni e si trova chiuso in una bara. Che fare? Il problema è quando uno è morto. Pensate cos'è legata a questa questione, il problema del trapianto. Sono problemi difficilissimi da risolvere. Uno, chi è l'uomo? È l'uomo, siamo tutti quanti legati alla definizione aristotelica. L'uomo è un essere razionale. E quindi se l'uomo non ragiona, è uomo o non è uomo? E quindi se io a un certo momento non sono più in grado di operare la mia razionalità, cosa sono? Quando non sono più stato uomo? Sono problemi enormi. Vedete che anche, cioè, in una strategia filosofica che cerca di definire l'essenza e la realtà, anche in questa strategia filosofica così potente che segna la nostra storia di oggi, c'è la paura di un avversario che stava alle spalle e che era l'avversario del relativista Protagora, del sofista Borgia. Ecco, chiudo qua questa serata, però abbiamo 5 minuti, se qualcuno vuole offrire un testo per dirvi qualcos'altro, volentieri.
Aristotele dice che le religioni siano l'embrione.
L'embrione è la parola sinolo, vuol dire unione di forma e materia. Bene? Ecco, unione di forma e materia. Qualsiasi unione di forma e materia è vita per Aristotele. Quindi anche l'embrione, ma non è che l'embrione di per sé sia un uomo, è qualcosa che e qui Aristotele diventa geniale, è qualcosa che ha la possibilità di diventare uomo. E c'è il gioco, proprio il gioco di atto e potenza. Per cui qualsiasi ente ha la possibilità di diventare qualcos'altro, in un modo, secondo Aristotele, assolutamente pilotato. Cioè non è che quel tal embrione possa diventare un cavallo, no, può diventare un asino, può diventare una pecora. Un certo seme non può che produrre un pino, non è che possa produrre, che ne so, una caccia o qualsiasi altro albero. Quindi nella dimensione del gioco di atto e potenza, come vi si spiegherà in un altro momento, si perfeziona questa idea dell'essenza in cui c'è qualcosa che permane, che diviene. Ma quello che mi interessa che voi capiate questa sera è che comunque Gorgia potrebbe alzarsi e dire: però io potrei sostenere che è il contrario. E Aristotele direbbe: hai ragione, però io potrei sostenere il contrario del fatto che tu vuoi sostenere il contrario.
Perché c'ho anche le altre volte che era